Questa è la puntata di venerdì 16 settembre 2016 della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera, trasmissione che è il nostro giornale radio quasi quotidiano di commento dei fatti di attualità e di costume, tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, con risultati che potete constatare leggendolo in rete, e del Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, oltre che di Radio Trieste Libera e di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, in genere troppi, per cui perdonerete le sue non poche defiance, è quella che vi sta parlando, cioè io, Paolo G. Parli. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci qui a Trieste e dall'estero, la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono, oppure non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono anche le cose che sappiamo solo noi e quelle sulle quali soltanto noi indaghiamo o rendiamo noti i risultati delle indagini. In ogni caso sono argomenti che non mancano mai perché hanno come fonti inesauribili purtroppo le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico-istituzionale italiano al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste, perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria, ma ancora per poco, dato che la sta perdendo a livello internazionale perché insiste a lasciare che i suoi organi locali simulino illegalmente di averne la sovranità e a derubarci delle nostre risorse economiche, fiscali e di lavoro, che sono anche risorse economiche degli altri stati che hanno diritti sul nostro porto franco internazionale, e questo a livello internazionale non è facile da perdonare. Passiamo alle nostre cronache e commenti. Questa è la puntata del 16 settembre, ieri giovedì 15 settembre, con la festa di Stato del territorio libero di Trieste, anniversario dell'entrata in vigore del Trattato di Pace che ha costituito appunto il territorio libero, sono iniziate le celebrazioni di quest'anno, iniziate il giorno 14 con la relazione sullo Stato del territorio libero di Trieste, da parte del presidente del Movimento Trieste Libera Roberto Giovastante, in una conferenza stampa con pregevole esposizione e buon rinfresco di prodotti del Carso, per il quale dobbiamo ringraziare i nostri amici che l'hanno allestito. E sono iniziati anche i 4 giorni di presidio continuo da giovedì 14 a giovedì 15 settembre a domenica sul confine, con le dove sono state allestite le tabelle indicatrici facsimile del confine di stato di giurisdizione del territorio libero di Trieste e dell'Italia, che erano state apposte correttamente dal governo militare alleato, poi sono state trascurate o non rimesse dall'attuale governo amministratore italiano. Con questi 4 giorni di presidio ci sono altre iniziative, una marcia notturna, anche un incontro conviviale sul confine e tante altre belle cose, e ci sarà anche un innalza bandiera con la presenza della bandiera originale della Polizia Civile del territorio libero di Trieste e di alcuni reduci della Polizia, grandissima presenza di alcuni reduci della Polizia Civile del territorio libero di Trieste, che su quel confine ha prestato onorato e competente servizio per tanti anni. Il Piccolo di Trieste, giornale di sistema, ha pubblicato il 15 settembre una lettera provocatoria di un tale che ci sfidava a manifestare nella ex zona B, affermando che non ne avremmo il coraggio. Come i nostri ascoltatori abituali sanno, ma altri forse no, non è affatto che non abbiamo il coraggio e che sarebbe una cosa giuridicamente insensata e perfettamente inutile, perché la ex zona B è stata resa inefficace le norme del trattato di pace che estendevano il confine del territorio libero di Trieste alla loro ex zona B, zona secondaria aggiunta a quella principale per estendere le acque territoriali, quelle norme sono state disattivate dalle risoluzioni delle Nazioni Unite, Consiglio di Sicurezza e Assemblea che hanno riconosciuto le nuove repubbliche indipendenti di Slovenia e di Croazia, e di Croazia nei confini attuali che includono anche l'ex zona B. A seguito di plebisciti, quindi perfettamente in regola con la Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, con lo stesso trattato di pace e con le norme sull'autodeterminazione dei popoli, norme del diritto internazionale sull'autodeterminazione dei popoli. Per questo motivo chi pompa ancora propagande sulla zona B, come i nazionalisti italiani e certi pseudo indipendentisti, o ignora quale sia la situazione giuridica attuale o lo fa apposta per provocare e per confondere le idee della gente. Questa situazione giuridica può piacere o dispiacere, ma è quella che è, quindi noi non andiamo a fare operazioni, azioni inutili distogliendo energie, tempo e iniziative da quello che è il vero problema, cioè salvare l'attuale territorio libero di Trieste, che è formato dalla sua zona principale, il comune di Trieste, che è la capitale, la città capitale di Trieste con il porto franco internazionale, e 5 comuni finitimi. A proposito di chi continua a spacciare baggianate sulla zona B e altre tesi provocatorie, ignoranti o spacciate apposta, ieri 15 settembre abbiamo dovuto constatare l'ennesimo, mentre le nostre manifestazioni funzionano benissimo, abbiamo dovuto constatare qui sotto la sede di Piazza della Borsa 7 l'ennesimo prevedibile fallimento politico clamoroso dei gruppuscoli pseudo indipendentisti che contestano il Movimento Trieste Libera. Dopo la loro miserevole avventura elettorale, c'è stato il loro tentativo di manifestare in Piazza della Borsa sotto le finestre di Trieste Libera per il 15 settembre, invocando l'unità, eccetera, come se costoro rappresentassero qualcosa. In realtà hanno raccolto, e ne abbiamo le foto qui delle nostre telecamere, sotto, qui in Piazza della Borsa, soltanto qualche decina di seguaci che si sono scambiati insulti con l'ex deputato neofascista Roberto Menia, comparso lucescamente sul poggiolo della casa di fronte dove abita, e poi hanno formato un microcorteo francamente penoso, disgustando anche alcune persone che vi si erano aggiunte. Questo perché? Perché la gente si è resa conto ormai che quei gruppuscoli di imitatori velleitari sono soltanto strumenti per tentare di disturbare e discreditare chi lavora invece con serietà e con competenza per il territorio libero di Trieste, per i diritti di tutti, avversari compresi. L'unica cosa pregevole della loro manifestazione è la foto di Roberto Menia che è spuntato sul suo poggiolo per allestirlo con un tricolore ed esibirsi in maglia nera in un gesto osceno del mostrare il dito indice gridando così nella foto a bocca aperta come... così, con aria un po' scimmiesca, scusate, no? il paragone antropozoologico è un po' quello, ecco, ha quell'aspetto, mi dispiace per lui. Questa foto va a fare il paio con quella di lui in mutande lì che si arrampica per curare le piantine sul poggiolo. Ecco, è divertente perché se i sostenitori della malintesa italianità, no, di come loro intendono male l'italianità, non come appartenenza linguistica e culturale ma come nazionalismo, sono quelli con quel genere di mezzi, grida e gestacci osceni, vabbè, insomma, ormai costoro sono alla frutta quanto i finti indipendentisti. Nel frattempo sta emergendo il peggio dei politici italiani locali, dopo di centrodestra e centrosinistra, dopo gli atteggiamenti parafascisti del vice sindaco Roberto contro i poveri diavoli. Adesso è arrivato un divieto pretestuoso dell'amministrazione comunale di lasciare svolgere in Piazza Grande la breve commemorazione per le leggi dell'emanazione delle leggi razziali su quella Piazza Grande da parte di Mussolini, delle oscene leggi razziali atroci, una commemorazione che si tiene da parte del Comitato Danilo Dolci con la comunità ebraica e con altri partecipanti sulla Piazza Grande, sul posto dove c'era il palco di Mussolini, dove è stata messa una targa metallica al suolo che ricorda appunto la commemorazione di quelle leggi razziali che sono una vergogna dell'Italia e sono costate tante sofferenze, tante umiliazioni, tanti dolori a una parte importante quanto le altre della nostra popolazione di Trieste, che è la parte ebraica di popolazione. Tra l'altro vi ricorderò che dal punto di vista storico la comunità ebraica di Trieste è forse la parte di popolazione più antica, permanente, più antica della città di Trieste, perché risale ancora alla metropoli aquileiese, di cui Trieste era un centro urbano periferico, e quindi risale a poco dopo la dispersione d'epoca romana del popolo ebraico nelle terre dell'impero, nei territori dell'impero romano. La seconda comunità per antichità in continuità di lingua e di cultura non è la parte italiana, ma è la parte slovena, che è insediata qui dalla fine del VI secolo d.C., mentre la lingua italiana, la lingua e la cultura italiana era ancora in formazione. Vietare con la scusa che c'è un'altra manifestazione di maggior entità e di maggior occupazione di spazio, che 20, 30, 50 persone si riuniscano in Piazza Grande dove c'è la targa metallica che ricorda la commemorazione delle leggi razziali, è un sopruso che ha evidente significato politico, cioè o è un atto di stupidità burocratica, di stupidità burocratica folle, no? O è un atto politico? Un atto politico che ritiene più importante una manifestazione, bene, non disturbare marginalmente una manifestazione di materia scientifica, no? Che non ricordare quel gesto vilissimo politico del regime fascista, e non solo suo, che furono le leggi razziali e le sofferenze che costò. Guardate, queste cose possono sembrare piccoli fatti, in realtà sono fatti formidabili, perché dimostrano tutta una deficienza culturale e democratica di una classe politica locale. Naturalmente su questo si ingrassa il PD facendo contro il centrodestra, facendo il paladino della difesa della memoria della Shoah eccetera, cosa che non è affatto vera, perché è lo stesso PD che è andato a braccetto con i fascisti per rilanciare dagli anni 90 come dottrina storica di Stato le vecchie propagande nazifasciste qui sul confine orientale d'Italia, la sua democraticità è più pelosa che mai quanto quella del centrodestra. Intanto arrivano le prime notizie, sono state pubblicate dal Piccolo, sull'analisi di Ernst & Young sulla liquidazione illecita, sulla tentata liquidazione illecita del porto Franco Nord. E qui il conto va in parte al centrodestra, ma soprattutto al PD, perché è un'operazione sulla quale si è impegnato con le peggiori frodi il Partito Democratico. Chi legge questo quotidiano locale di sistema così soltanto in superficialmente può leggere un titolo, ci sono due pagine sull'argomento, che dice Porto Vecchio il rilancio, e poi un titolone, ecco il master plan 700 milioni dai privati. Il piano strategico di Ernst & Young quantifica i costi dell'operazione e stima in 25 anni la durata dei lavori, individuati i 5 ambiti tematici. Chi legge solo questi titoli può pensare che si tratti di un rilancio reale garantito, che i 700 milioni dai privati ci siano, eccetera, eccetera. Invece sono solo ipotesi. Il dato centrale è che, secondo le analisi di Ernst & Young, che sono soltanto delle analisi così preliminari, ma non sono fatte da cretini ma da persone competenti, l'operazione durerebbe 25 anni, cioè per i prossimi 25 anni l'operazione di smantellare il porto Franco Nord e urbanizzarlo per i prossimi 25 anni lo lascerebbe quasi interamente inutilizzato, con delle iniziative forse qua e là. I 600 milioni sono soltanto, non ci sono, sono soltanto l'ipotesi di dei denari che bisognerebbe ricavare da investimenti privati soltanto per i costi vivi di attrezzatura delle aree, senza nessuna certezza né degli investimenti né degli insediamenti. Il piccolo vi parla, cioè descrivendo così i primi dati di questa perizia, vi parla di insediamenti residenziali, turistici, eccetera, eccetera, ma è tutta una letterina a San Nicolò, o Babbo Natale, se volete. Sono pie desideri, pie ipotesi, no? Ora, è logico, tu dai ad un advisor da progettare l'utilizzo di un'area, lui ti dirà quello che gli si può mettere dentro. Naturalmente cosa manca? Manca la valutazione della legittimità dell'operazione, e manca, visto che manca, una valutazione delle alternative. E loro hanno detto quello che si potrebbe mettere dentro, appunto, in 25 anni e a costi mostruosi, senza nessuna certezza di investimento. Questo cosa significa? Che il cosiddetto master plan, il progetto di massima, l'indicazione, anzi non anche il progetto di massima dell'advisor internazionale, confermano che l'operazione, che noi sappiamo anche essere illecita, e ne abbiamo pure avvisato Ernst & Young, però lui il committente non glielo dice, quindi ufficialmente fanno finta di niente, è anche un'operazione economicamente fallimentare. Il lavoro che questi promettevano poteva venire subito dalla urbanizzazione del Porto Vecchio per i nostri disoccupati, giovani di mezza età, eccetera, dovrà attendere 25 anni. Tra 25 anni chi ne ha 25 adesso ne avrà 50 e sarà rimasto disoccupato per altri 25. Chi adesso ne ha 50 ne avrà 75, quindi sarà un po' fuori età di lavoro, no? Chi ne ha 60 sarà 85, vabbè, noi ci auguriamo che arrivino tutti i triestini arrivano all'età di 100 anni, ma è piuttosto improbabile. Insomma, il master plan di Ernst & Young dimostra che questa operazione è un fallimento economico, è un'operazione illusionistica con la quale il sistema politico locale, cominciando con un connubio di centrodestra e centrosinistra e satelliti vari, per finire poi con la dittatura di questi ultimi anni del PD, ha preso in giro i triestini. con il contributo fondamentale del Piccolo, che ha raccontato balle su questa storia e nascosto la verità per anni, anni ed anni. La verità è quella che mi diceva qualche collega, già ve ne accennavo, no? Che scrive, che analizza cose in materia portuale, che mi diceva, genovese, mi ha detto, forse a Genova questa cosa sarebbe già piena di lavoro portuale, mi ha detto, chi può essere così idiota da sprecare un'area attrezzata di Porto Franco internazionale per eliminare il Porto Franco internazionale da lì, tentare di eliminarlo, spostarlo in altre aree dove appena bisogna fare tutto, mentre lì sono già i moli, sono già edifici, eccetera, con la scusa che sono stati messi dei vincoli apposta per non consentire le ristrutturazioni degli edifici, buttando via il lavoro portuale e reso evidente dalla presenza dell'area terminal che fa quasi 1 milione di tonnellate di rinfusa in quella stessa area, no? Chi può essere così idiota da buttarlo via per avviare un progetto di urbanizzazione che in pratica non esiste e non ha nemmeno senso, che non può avere una redditività economica come Porto Franco internazionale, anche se riuscisse? Insomma, io gli ho detto, vabbè, ho detto, guarda che gli idioti politici non mancano a Trieste, ne abbiamo una collezione piuttosto notevole, assieme a persone invece che un po' di testa ce l'hanno, no? Ma è evidente che un'operazione di questo genere è fatta per eliminare, è una delle operazioni per eliminare il Porto Franco internazionale di Trieste, spostarlo in territorio italiano a Monfalcone, San Giorgio di Nogaro e Cervignano, strangolare l'economia di Trieste e eliminare il territorio libero come entità economica. Gli ho spiegato le cose, mi ha detto, accidenti, hai ragione, queste cose noi sapevamo, vedrò di scriverne, poi qualcuno evidentemente le ha proibito, perché su queste cose sulla stampa italiana c'è una censura molto stretta. Censura molto stretta che deriva non tanto da interessi di Stato e di Governo, ma da interessi politici che si sovrappongono a quelli di Stato e di Governo e coincidono, guarda caso, con gli interessi di dirottare il lavoro del Porto Franco internazionale di Trieste, in particolare quello che sta arrivando, arriverà sull'asse di traffico balsico-adriatico e transiberiano, dirottarlo non nemmeno su Venezia, come vi fanno credere, ma sui porti italiani del sud gestiti dalla criminalità, in buona parte dalla criminalità organizzata, o più controllati dalla criminalità organizzata, che sono i porti di Napoli, di Gioia Tauro, di Taranto, di Bari e di Brindisi. Guarda caso, queste informazioni sulla stampa italiana sono bloccate da un vento politico che coincide con questi interessi di criminalità organizzata. La domanda naturalmente a questo punto, i politici locali che hanno portato avanti queste operazioni sono degli incoscienti, degli incompetenti, degli incapaci, o sono delle persone coinvolte in quel tipo di operazioni, coscientemente, e questo noi non lo possiamo sapere, ma l'interrogativo è legittimo. È interessante anche la spudoratezza con la quale il Piccolo ha pubblicato questo rapporto che dimostra che è un fallimento economico l'operazione sul Porto Vecchio, Porto Franco Nord, detto Porto Vecchio, aspettandosi che i triestini nemmeno capiscano qual è il significato dell'articolo, cioè che è un fallimento economico e che tutti i politici che l'hanno sostenuto dovrebbero mollare immediatamente per la vergogna le poltrone e tornarsene a casa ad occuparsi di altro. Ultimo argomento di questa sera, adesso arriva anche la liquidazione illegale della Camera di Commercio di Trieste da parte della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia. Vogliono accorpare la Camera di Commercio sulla base di una legge nazionale che qui è inapplicabile. La Regione ha deciso di accorpare la Camera di Commercio di Trieste con quella di Gorizia per costituire una Camera di Commercio della Venezia Giulia. La Venezia Giulia è un'entità giuridica inesistente, o meglio, consiste, per diritto italiano effettivo e per Costituzione italiana, soltanto nella provincia di Gorizia. Non può includere il territorio libero di Trieste. E gli enti, e l'operazione è illecita, illegale, perché gli enti del territorio libero di Trieste, gli enti pubblici del territorio libero di Trieste, non possono essere accorpati e confusi con organi ed enti pubblici del territorio di Stato italiano. E su questo vedremo di agire adesso nelle sedi opportune, con gli opportuni strumenti. Se non si reagisce a tutte queste cose, se si rimane nello stato di abitudine della classe e di complicità della classe dirigente e di così svagatezza dell'opinione pubblica triestina, di una gran parte dei cittadini in sostanza, qui ci porteranno via tutto. Ci porteranno via tutto, stanno smantellando tutte le strutture operative, gli enti pubblici del territorio libero di Trieste. Oggi mi sono visto un provvedimento, ecco, ultimissima cosa ancora per curiosità, mi sono visto un provvedimento della Corte d'Appello di Trieste che afferma di essere un organo giudiziario dello Stato italiano. Nessuno ha spiegato evidentemente alla Corte d'Appello di Trieste che non è un organo giudiziario dello Stato italiano, perché è stata mantenuta e ricostituita e risistemata con strumenti giuridici della giurisdizione del territorio libero di Trieste, che non promana dello Stato italiano, adottati prima dal primo governo di Stato del territorio libero di Trieste, il governo militare alleato anglo-americano, e poi dal governo italiano che gli è succeduto come amministratore civile provvisorio attraverso il suo commissario generale del governo, ora commissario nella regione Friuli Venezia Giulia, che ha delegati anche questi incarichi, questi poteri, i poteri normativi e amministrativi del territorio libero di Trieste. Non solo, come vi abbiamo già spiegato, addirittura la pronuncia delle sentenze in nome del popolo italiano a Trieste avviene per un atto giurisdizionale del commissario del generale del governo del territorio di Trieste e non per la legge generale italiana. Tutti questi organi amministrativi del governo italiano che esercitano l'amministrazione civile provvisoria del territorio libero di Trieste sono quindi organi giurisdizionali del territorio libero di Trieste e non dello Stato italiano, organi giurisdizionali del territorio libero di Trieste e del governo italiano, ma quale amministratore civile provvisorio fiduciario del territorio libero di Trieste, non quale governo dello Stato italiano. Su queste cose ritorneremo, anche perché abbiamo trovato la chiave effettiva di legittimità dei provvedimenti assunti dalla regione Friuli Venezia Giulia non a questo titolo ma a quale organo dello Stato italiano, quindi illegittimi, inapplicabili nel territorio libero di Trieste. Questa cosa ha delle conseguenze incredibili dal punto di vista giuridico e amministrativo su quest'area. Adesso, con l'expertise della rappresentanza internazionale, si sta provvedendo a mettere ordine in tutte queste cose. Lo ha capito anche il governo italiano, che a quanto ci risulta ha disposto degli accertamenti sul comportamento, dopo l'expertise della rappresentanza internazionale e le comunicazioni conseguenti, ha disposto già degli accertamenti sul comportamento dei suoi organi locali proprio per questa simulazione di sovranità. Perché vedete, con questo concludiamo questa puntata della trasmissione, la fonte della simulazione di sovranità italiana a Trieste non è nemmeno il governo italiano, non è nemmeno lo Stato italiano, è una cosca di interessi locali che si ingrassano e rimangono al potere a Trieste, monopolizzando i poteri politici e monopolizzando le risorse e la predazione, anzi, delle nostre risorse economiche. È una cosca locale, variegata, trasversale, ma è quella cosca che scrive persino i documenti che poi vengono spacciati per documenti del governo italiano affermanti la sovranità sul territorio di Libero e Trieste. Questo noi l'abbiamo analizzato, ne abbiamo trovate le prove. Il governo italiano sta bene o male controllando e gli imbarazzi di questi organi locali e della cosca locale sono notevoli. Bene, avete visto sì infatti che mentre Tele4 ha incominciato a dare spazio alle cose che si fanno in questa direzione, il Piccolo mantiene ancora una censura stampa totale. Non perché i giornalisti del Piccolo vogliono censurare le notizie, ma perché evidentemente qualcuno glielo impone, no? E noi riteniamo che chi le impone appunto sono questi ambienti locali e nemmeno il governo italiano in quanto tale. Bene, con queste considerazioni chiudiamo la puntata di oggi, venerdì 16 settembre 2016, della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera, ringraziando coloro che ci hanno seguito fin qui, coloro anche che hanno voluto o dovuto lasciare prima l'ascolto della puntata, che oggi ora comunque va in replica registrata, sino all'inserimento della prossima, che compatibilmente con il nostro carico, sovraccarico di lavoro, dovrebbe poter avvenire domani sabato 17 settembre, oppure domenica, vedremo come ce la facciamo. Grazie quindi a tutti ancora per la pazienza nell'ascoltarci, grazie per i consensi, grazie per i dissensi, purché ragionati, utili ed interessanti da discutere, e a risentirci con la prossima puntata, lo speriamo sabato, se no domenica 17-18 settembre 2016, con la trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera.